Gli avvisi della messa, ecco, in tutto questo contesto hanno un peso, hanno un posto, hanno un perché, ci vogliono, è meglio di sì, meglio di no, li mettiamo fuori, li mettiamo in quei posti appena entrati dalla porta che dà fastidio, come diceva lei all'inizio.
Sì, sì, gli avvisi, almeno il posto normale è, mentre prima di congedarci, dopo la preghiera che segue la comunione, il post communio si chiama, lì ci facciamo i nostri avvisi, ci ricordiamo che adesso torniamo nel mondo e abbiamo questi e questi impegni. Secondo me hanno una loro collocazione liturgica corretta. Gli avvisi intendevo dire fogli, foglietti di ogni tipo. Ecco, lì bisognerebbe stare un po' attenti, perché se si popola troppo l'entrata della Chiesa, la si snatura un po'. Cioè, mentre stiamo entrando e dovremmo pensare al mistero che celebreremo, ci si ricorda che c'è un torneo di calcio. Beh, insomma, va bene, però non è proprio il posto migliore, ecco, era quello il mio... Però il dire gli avvisi, secondo me, è liturgico, perché abbiamo portato dentro, dicevo prima, la nostra vita, abbiamo fatto la liturgia, adesso torniamo nella vita e ci ricordiamo che abbiamo un incontro, che i catechisti si trovano, che c'è il consiglio pastorale e così via. Mi pare perfettamente in sintonia.
Ma c'è una tempistica del timing degli avvisi, quanto deve durare? Perché la domanda sua era questa in realtà.
Sì, lì il problema è un po' no. Io in genere tendo a scriverli e quindi li leggo o faccio la lista molto scarnificata, perché voglio evitare che diventi una seconda predica. Ecco, questa è la mia preoccupazione dopo.
Allora, quando lei ha parlato della preghiera eucaristica... Questo lo fanno i preti, ossia in prevalenza lo decidete voi, lo fate voi. Ma non sarebbe possibile, è così bella che la possiamo fare anche noi, perché noi la facciamo un po' a memoria, perché la sappiamo presa poco, però lei l'ha spiegata così bene.
Che l'hai venuta voglia di dirla anche a lei.
Infatti, che io mi volevo mettere, non lo so, forse è un'impressione Guardi. Mia, però mi è piaciuto tantissimo come lui l'ha detto, come lui l'ha spiegato. Che sarebbe bello dirla anche noi.
Allora, no, ma comunque, a parte che è molto bello quello che dice lei, però è difficile, è proprio il ruolo, il momento più tipico del ministro ordinato quello. Ma la sua domanda potrebbe avere una buona risposta in altro modo, cioè di coinvolgere di più l'Assemblea. Non ne ho parlato, ma la ringrazio che mi dà l'occasione per una brevissima precisazione. E cioè, il guaio della cosiddetta preghiera eucaristica, che è la parte della consacrazione dal prefazio fino alla dossologia, il guaio è che è tutta recitata praticamente dal prete. Allora, alcune proposte sono queste. Cerchiamo di valorizzare le parti già previste dell'Assemblea, e cioè il Santus, che va cantato. E Mistero della Fede, dopo la consacrazione, andrebbe cantato. Se fosse cantato è meglio. Comunque l'Assemblea deve rispondere. Poi c'è la dossologia, che dovrebbe essere cantata. Ma in alcune parti, io sottovoce lo dico perché non vorrei essere denunciato al Sant'Ufficio, ma... Io avevo introdotto le due epiclesi cantate, e cioè, prima della formula che vi ho detto, la prima epiclesi è quella sulle oblate o sulle offerte, sul pane e sul vino, l'Assemblea sottovoce cantava «Manda il tuo spirito, Signor». È un ritornello, non so se lo conoscete. Canta una specie di invocazione allo spirito. «Manda il tuo spirito, Signore, Padre». Poi quando l'assemblea ha finito, il prete procedeva e faceva l'epiclesi e va avanti. Poi arriva la seconda epiclesi, quella sull'assemblea, ancora a cantare. Allora succede in questo caso che il lungo monologo del prete viene interrotto dal Santus, dal mistero della fede, dalla prima epiclesi, dalla seconda epiclesi e si conclude con la dossologia cantata anche quella. A quel punto lì, non è esattamente quello che lei si augura, però l'Assemblea partecipa, primo. E secondo, il lungo testo, tutto recitato, si spezza, si muove, è più liturgico. Ecco, questa era la scommessa. Quindi in fondo ha ragione, signora.